La decadenza delle istituzioni indebolisce il paese, che diventa terra di conquista per lo straniero, che interviene infatti nel nostro paese impossessandosene. E questo apre la via alla necessità di tanti stati per impedire la monarchia universale. Stabilire la politica dell'equilibrio è una diretta conseguenza della comparsa dei tanti staterelli e, assieme a questo equilibrio, la creazione di organismi internazionali permanenti. È naturale, va da sé, la comprensione del processo è facilissima. Nel momento in cui arrivano diversi paesi stranieri, si impossessano del nostro paese, o sono alcuni potentati locali che lo spezzettano in tante realtà nazionali differenti, è l'unico modo per non stare in guerra permanente è quello di creare un equilibrio. Quindi la politica dell'equilibrio è indispensabile. La pluralità degli stati di per sé porta a nessun dominio, nessuna egemonia, e infatti a tutti conviene quell'equilibrio, che è ciò che caratterizza, che contrassegna, direi in maniera molto netta, l'Italia dei Medici nel periodo che va dal 1450 fino al 1492. Fondamentale per arrivare successivamente allo Stato nazionale sarà il rafforzamento del re, che può avvenire soltanto a spese delle città autonome, dei grandi feudatari, quindi dei poteri locali, e a spese della Chiesa. Ecco, il re, la figura del re, non mi riferisco ad una persona specifica, vuole far risaltare la sua superiorità e la sua indipendenza sia dall'impero sia della Chiesa. E in nome della nazione, egli vuole subordinare questi poteri allo Stato. Difficile, specialmente con la Chiesa, che ha un grande potere feudale, ha potere politico, grandi possedimenti territoriali e enormi privilegi fiscali che è riuscita a conquistarsi, e al momento sono inattaccabili. Se il re volesse conquistare e praticare questa indipendenza, assoggettando impero e Chiesa, ha bisogno di mettere in campo una serie di azioni, ha bisogno di strumenti specifici per realizzare l'obiettivo della unificazione della sovranità. Quali sono questi strumenti specifici? Guardate, sono quelli che vanno a completare il quadro della formazione dello Stato nazionale. In primo luogo l'esercito. E sapete benissimo, poi le teorie di Max Weber in questo sono illuminanti, e in uno Stato quello che conta è avere il monopolio della forza, e il monopolio della forza si ha attraverso il controllo e la subordinazione allo Stato dell'esercito. Il secondo strumento indispensabile è la burocrazia, è quella cinghia di trasmissione che serve a tenere in collegamento gli alti apparati dello Stato, i luoghi dove si producono le decisioni, fino ai luoghi dove queste decisioni devono riverberarsi mettendosi in pratica. E questo l'anello di congiunzione è formato dall'apparato burocratico, che è un ganglio fondamentale nella creazione dello Stato moderno. E quindi a seguire un personale politico e diplomatico che sia preparato, e qui torniamo all'importanza della cultura e all'affermazione delle università quali luoghi per la creazione della classe dirigente. E il quarto ed ultimo elemento è la riforma del fisco, non più le gabelle a capriccio del signorotto feudale, ma una vera e propria politica fiscale. Tuttavia, anche in presenza di un quadro chiaro di riferimento di quali debbano essere gli strumenti per affermare il potere della monarchia e dunque dello Stato nazionale monarchico, il feudalesimo non crolla ancora, non si elimina del tutto, certamente si indebolisce, ma non si elimina. E contro quella borghesia feudale, il re si appoggia inizialmente alla borghesia, ma poi ha bisogno della nobiltà feudale prima combattuta per frenare la pressione contadina e borghese. Contadini e borghesi che vorrebbero influenzare l'orientamento politico del sovrano, che per scrollarsi di dosso qualsiasi condizionamento esterno punta all'unica forma praticabile in quel contesto, ossia l'accentramento, e dunque quello che sarà poi si strutturerà come monarchia assoluta. Ai fini di questo accentramento del potere esclusivo nelle proprie mani, il re ha bisogno in primo luogo di accentrare il potere politico. Secondo poi, ha bisogno di radicare la Chiesa riformata sul territorio. Quindi, accrescere nella sua gente la coscienza unitaria del essere membri di una comunità. Quindi, nell'ottica unitaria, del tenere assieme, unite ad ogni livello, una comunità omogenea, è necessario avere una lingua di riferimento, e vedrete quanto è importante, già ve l'ho detto, poi faremo degli esempi molto molto interessanti. Portare dunque a unità le lingue vernacolari, quelle lingue che venivano parlate molte in un piccolo territorio, e insieme al punto relativo alla necessità di accrescere la coscienza unitaria nella sua gente, il re ha bisogno, necessita di sviluppare un sentimento collettivo. Quindi nel Medioevo abbiamo registrato una sostanziale unità religiosa, dal 1500 si registra una sostanziale unità della cultura europea. Ora, ci sono molti che attribuiscono soltanto al 700, riportano al 700, la nascita di un sentimento nazionale. Ma sebbene non sia falsa un'affermazione del genere, abbia fondamento, tuttavia non si può negare che esistesse la volontà di affermare un destino politico comune anche a periodi precedenti. E almeno chiediamoci se i rapporti politici del Medioevo, quelle che erano chiamate le sudditanze, non abbiano contribuito a costruire successivamente, quindi a porre le basi per costruire successivamente, quegli stati che avevano spezzato l'idea di sovranità, monopolizzata anche nel ricordo dall'impero romano. Detto questo, si deve anche riaffermare che nel Medioevo manca quel senso di cittadinanza presente nelle nazioni moderne, così come manca la dimensione territoriale della politica, con ad esempio il concetto di frontiera che troviamo soltanto dopo il 1648, dopo la pace di Vestfalia. È lo stato assolutista che conferisce all'idea di nazione l'attuale valore politico e geografico. Importante nella nascita di questo sentimento tenere ben presente anche il concetto di risentimento, ossia il risentimento in qualche modo al pari del principio di contrapposizione su cui già ci siamo affermati, è quel tipo di sentimenti che vengono nutriti nei confronti di un'altra popolazione dalla quale si pensa o si ha la convinzione di aver subito un torto, per cui è un risentimento. Quindi nei confronti di questa popolazione che per tali motivi appare all'improvviso nemica. E il concetto di risentimento che sto sottoponendo alla vostra attenzione adesso, lo faccio perché esso è un germe importante dei futuri nazionalismi, ed esso si osserva in quattro circostanze particolari. La prima circostanza è quella che vede lo scontro fra popoli limitrofi, fra popoli confinanti, incompatibili, ad esempio la linea di frontiera che separa il mondo musulmano e quello cattolico. Poi l'altro punto è le ribellioni popolari contro contro il potere è l'altra circostanza principale. Quindi, più o meno intorno al 500, l'altra circostanza è legata all'idea di un'appartenenza e di un'identità politica comune. E da ultimo, la riforma protestante, da cui escono le chiese nazionali, che sono il nuovo collante per identità statale in senso moderno. Ecco, in questo senso il concetto di risentimento è importante quale germe dei futuri nazionalismi. Adesso sarà questo uno dei temi importanti che affronteremo per un po'. Fino al 600 il termine di nazione, e quindi anche in questo periodo, il 400, il 500, l'epoca della riforma protestante, questo termine indica un gruppo straniero percepito come una unità a sé stante dalla popolazione presso la quale quel gruppo si era insediato. All'inizio le nazioni medievali designano delle comunità che sono espatriate e si collocano in un determinato territorio. Poi invece identificano insiemi umani che sono interni all'Europa, legati ad una corona e che sono in grado di attribuirsi radici comuni in merito ad un passato comune, il più delle volte non storicamente rilevabile, ma riscontrabile, ma mitizzato. Successivamente i risentimenti reciproci fungono da collante e alimentano un certo sentimento nazionale all'interno, rinsaldando anche in virtù di una necessità di fare barriera contro il nemico esterno. Però bisogna sottolineare che alle società medievali manca la comunicazione, quell'uniformità culturale che era propria delle società industriali. Nelle monarchie medievali non si chiede, non si ricorre alla mobilitazione popolare. Come fonte di legittimità della monarchia era sufficiente l'appello a Dio. Le lingue erano tante, atomizzate, e non rappresentavano invece un collante. Il collante era il corpo del re, che creava una vera e propria comunione, una comunione mistica fra il popolo e il suo sovrano. La svolta politica relativa alla riforma si ebbe con Lutero nel 1530, quando molti principi tedeschi aderiscono alla Lega di Augusta e Martin Lutero si schiera con loro, contro i contadini ribelli. E così si afferma il principio del cuius regio, eius religio, che nega sostanzialmente, ma non soltanto di fatto, anche di jure, nega il libero arbitrio da parte dei credenti. Però il sovrano cattolico restava soggetto alla Chiesa di Roma, sostenuta dalla disciplina della sua sterminata e organizzatissima burocrazia. La stessa cosa non accadeva per i principi protestanti, perché il clero, anzi, si metteva sotto la protezione del principe. Coloro che stavano costruendo lo Stato moderno ebbero così con la riforma uno strumento unico. Si affrancavano dal controllo di Roma grazie soprattutto ad una Chiesa nazionale indipendente, ed è questo il caso specifico di Enrico VIII con l'atto di supremazia del 534. Diventa luterano anche Gustavo I Vasa, e la Norvegia con la Danimarca, le città e i cantoni svizzeri. Ecco, questo è un processo che si mette in moto da allora e che è uno dei perni alla base della Costituzione, della creazione degli Stati nazionali. Importante anche la diffusione della stampa. Vedremo non soltanto adesso, ma che tipo di rilevanza assumerà nell'Ottocento, il secolo degli Stati nazionali. La diffusione della stampa vede già da adesso i primi lavori e capolavori in lingua nazionale, vede il consolidamento di una lingua circoscritta nei confini di uno Stato particolare, vede l'alfabetizzazione che è favorita in quei confini e con essa la scolarizzazione. Insomma, tutto questo va a costituire una sorta di ribellione verso la Chiesa e verso il braccio armato della Chiesa, che in questa epoca già assume le sembianze della monarchia asburgica. Ecco, negli stati protestanti, dove la religione e lo Stato non si distinguono più, il potere, la Chiesa, il popolo condividono la stessa fede e la stessa identità comune.